Cari amici, nel corso di questa trasmissione, continuando l'esame dei libri della Bibbia, cercheremo di dare una risposta ad alcune domande quali: esiste un segreto per rendere efficaci le preghiere? Che cos'è lo spirito per il quale un corpo viene mantenuto in vita? Nel far ciò esamineremo l'Epistola di Giacomo, uno dei libri del Nuovo Testamento. Questi programmi vi sono presentati dalla Dawn Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto, sparsi dappertutto. Ora eccovi, Ernesto.
E grazie, Giulio. L'Epistola di Giacomo profetizza che vi sarà un accumulo di ricchezze negli ultimi giorni e mostra che la speranza della Chiesa e del mondo s'accentra nel ritorno di Cristo e l'instaurazione del suo regno. Ora, Franco, rilevo che questa epistola si indirizza alle 12 tribù, che sono nella dispersione. Ciò vuol dire che Giacomo scrisse questa lettera per il beneficio della nazione ebraica?
No, Ernesto. Questa epistola era destinata ai credenti ebrei, poiché la lettera è di carattere cristiano, promuovendo principi morali del cristianesimo.
Io rilevo, Franco, che al capitolo 1, verso 5, Giacomo dice queste parole. Ascolta. Se alcuno di voi manca pazienza, la chiega a Dio, che dona a tutti liberamente, senza rinfacciare, e gli sarà donata. Ora, Franco, ciò significa che Dio ci darà la sapienza per qualsiasi impiego che noi la chiediamo?
No, ti sbagli, Ernesto. Dio doterà il suo popolo del beneficio di comprendere la sua volontà, onde possa servirlo favorevolmente. Questa saggezza è descritta al versetto 17 del capitolo 3, che ti prego di leggere.
Sì, eccomi. Dice così: ma la sapienza che è data da alto, prima è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Ora comprendo. La saggezza che ci viene concessa da Dio allorché chiedendogliela, il nostro intento è scevro di qualsiasi egoismo.
Giusto, Ernesto. Noi dobbiamo dimenticare noi stessi se vogliamo che Egli esaudisca le preghiere che gli si rivolgiamo. Al versetto 3 del capitolo 4, Giacomo dice: domandate e non ricevete perché domandate male per soddisfare i vostri desideri.
In altri termini, se le nostre preghiere riflettono richieste e desideri egoistiche, esse non sono esaudite.
Precisamente. L'esempio migliore d'una preghiera disinteressata è quello che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli e che in un punto dice così: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra, come è fatta in cielo.
Intanto, Franco, come tu sai, sono trascorsi quasi 2000 anni da che Gesù insegnò tale preghiera, ma non è stata ancora esaudita.
Ah, ma lo sarà, Ernesto, poiché devi tener presente che nulla cambia l'ordine degli avvenimenti nel piano di Dio, e quindi nemmeno la preghiera. Come sai, esiste un periodo determinato per l'instaurazione del regno divino, e quando il tempo voluto arriverà, questa meravigliosa preghiera sarà esaudita per intero. Immagina, allora, quale cambiamento si avrà nell'esperienza umana.
Certo, ma è ben difficile rappresentarselo. Ora spiegami, Franco, cos'è la corona della vita? Ho rilevato questa espressione nel versetto 12 del capitolo di Giacomo, cioè il capitolo primo, in cui dice, ascolta, beato l'uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelle che l'amano.
È una delle promesse speciali riservata alla classe degli eletti dell'epoca attuale, costituita da coloro che sono scelti da mezzo al mondo per seguire le orme di Cristo. La loro speranza risiede nella coeredità al regno del Signore, nel quale governeranno con Gesù, e la corona della vita sta a significare la posizione regale che essi occuperanno, pervenendo alla gloria, l'onore e l'immortalità.
Quanto mi hai spiegato ha qualche correlazione con ciò che Giacomo esprime nel versetto 18, è vero? Dove egli dice, egli ci ha, di sua volontà, generate mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature.
Ricordati che Paolo, nella sua meravigliosa lezione sulla risurrezione, spiega che i primi risuscitati fra i morti saranno queste primizie. Tal termine è impiegato nel Nuovo Testamento per descrivere la classe di coloro che ora sono scelti fuori del mondo per vivere e regnare con Cristo nel suo regno. A costoro, dunque, sarà data la corona della vita.
L'appellativo, cioè primizie, dato a questa classe privilegiata per i suoi meriti nella salvezza, indica che anche altri seguiranno a godere dei benefici divini, non appena l'opera sarà completata.
Ma certamente, l'opera di Dio nel corso dell'attuale periodo è solo preparatoria, in attesa di quella da esplicare durante il regno millenario, poiché, secondo le testimonianze di tutti i santi profeti, l'intero genere umano sarà restituito alla vita sulla terra. Allora sarà esaudita in pieno la preghiera rivolta a Dio. La sua volontà sarà fatta in terra come in cielo.
Franco, ho notato che Giacomo continua le sue esortazioni alla fedeltà cristiana dicendo, ascolta, come un corpo senza anima è morto, lo stesso è per la fede che senza le opere è morta. Ma cosa vuol dire egli con la frase anima che mantiene il corpo in vita? E forse l'anima immortale?
No, caro Ernesto, hai dimenticato che in uno dei nostri studi precedenti abbiamo rilevato non esservi in alcuna parte della Bibbia l'espressione anima immortale. La parola greca tradotta qui per anima significa soffio. Giacomo nella sua espressione rivela la nozione perfetta che egli aveva dell'anima, riportandosi al concetto tratto dalla Genesi che dice «E Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente». L'uomo non ha un'anima, ma è un'anima. Perciò Giacomo dice che il corpo senza anima, ossia senza alito e spirito, è morto.
Franco, vuoi spiegarmi cosa intende esprimere Giacomo in questo suo versetto decimo del quarto capitolo, dove dice così, umiliatevi nel cospetto del Signore ed egli vi innalzerà.
Per lo spirito umano è un po' astruso questo linguaggio, ma in parole semplici il pensiero di Giacomo vuol intendere la promessa di Dio ai discepoli di Gesù, per la quale essi, umiliandosi e soffrendo fino ad eguagliare le sue sofferenze ed umiliazioni, saranno come lui innalzati per regnare con lui.
Splendida prospettiva, caro Franco. Ora, Giacomo, al quinto capitolo, profetizza delle condizioni che si determineranno sulla terra e le ritiene inevitabili in quelle che egli definisce ultimi giorni. In che cosa consistono questi? Non stanno certi a rappresentare la fine dell'esistenza umana?
No, caro Ernesto. Giacomo si serve di questa espressione traendola dalle profezie del Vecchio Testamento e vuol riferirsi agli ultimi giorni del peccato e della morte. Il profeta Michea, per esempio, ci dice che negli ultimi giorni sarà instaurato il regno del Signore e che le nazioni, dalle loro spade, fabbricheranno vomeri. Delle loro lance roncole. Una nazione non leverà più la spada contro l'altra.
Sì, Giacomo dice che uno dei segni degli ultimi giorni sarebbe un accumulo di ricchezze da parte dei reprobi ricchi che dovranno rispondere delle frodi praticate e a danno di coloro che lavoravano mentre essi gozzovigliavano. Ed esorta queste vittime lor dicendo, siate pazienti, fratelli, perché la venuta del Signore è vicina.
Per tutti i fedeli credenti della Chiesa primitiva, il ritorno di Cristo e l'instaurazione del suo regno erano considerati forieri della soluzione benevolente benevolmente radicale, a pro del mondo che avrebbe constatato la sparizione delle malattie e della morte, già affermati dai profeti dell'Antico Testamento, con le benedizioni dispensate a tutte le famiglie della terra.
È vero, anche Pietro parla con eloquenza e fede delle meravigliose promesse di benedizione contenute nell'Antico Testamento, allorché espresse la sua attesa dei tempi di ristorazione di tutte le cose.
Giusto, giusto, caro Ernesto. E Pietro, come Giacomo, indicava che queste promesse di benedizione si sarebbero compiute all'avvenuta sottomissione degli uomini alle leggi del regno messianico. Perciò Pietro esorta i cristiani della sua epoca ad essere pazienti fino alla presenza del Signore.
Ma Franco, Giacomo dice che la venuta del Signore è prossima, e dal tempo in cui egli fece questo preannunzio sono trascorsi ben 19 secoli. Non crede che sia stato leggero da parte sua questa affermazione così impegnativa?
Niente affatto, Ernesto. Tu devi considerare che il tempo è ritenuto da noi in maniera ben differente di quanto lo sia nella concezione del piano divino. Per il Signore, 1000 anni non rappresentano che un giorno. Né Giacomo preannunciava cotali cose di sua iniziativa, perché parlava per il Signore, esprimendone i suoi punti di vista.
Però deve convenire che il popolo del Signore, anche nelle epoche trascorse, pensava che il giorno del Signore era prossimo.
È vero, ed in verità tale giorno è stato sempre prossimo. L'epoca di benedizioni non è stata mai più lontana della durata naturale della vita umana, poiché quando ci addormentiamo nel sonno della morte, non misuriamo più il tempo e risuscitando alla instaurazione del regno messianico. Caro Giulio, ne sei sveglio?
Sempre pronto, Franco, per offrire ai nostri cari amici in ascolto il libretto Il ritorno di Cristo, il quale sarà inviato gratis e Franco di Porto.
Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora. Iddio vi benedica.